Noi abbiamo probabilmente recuperato male su quello che era la pesantezza a livello di importanza del torneo. C'è stata troppa differenza da un punto di vista di brillantezza. Quella è la base di tutto. Se non hai la stessa gamba degli altri, poi le scelte non le puoi fare con la stessa velocità, con gli stessi tempi di reazione.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Arrivare alla terza partita con la Croazia, con la sconfitta sul groppone e con due risultati su tre, molto probabilmente, è lo scenario più negativo di solito per l'Italia.
Ragazzi, è un weekend d'inferno.
Oh mamma mia, ma anche questa cornacchia.
Nico Williams, finta e controfinta, cerca il fondo, eccolo il cross, il colpo di testa prolunga Morata, autogol di Calafiori.
Troppa Spagna e troppa poca Italia.
È vero, la differenza l'ha fatta la freschezza, loro molto più freschi di noi, spesso letture ritardate, è stata una condizione generale che si è vista.
Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili, abbiamo messo poca qualità e poi quando sbagli così tanti passaggi loro hanno qualità e ti puniscono. Siamo arrabbiati sì, però usiamo questa cattiveria per l'ultima partita, il destino è nelle nostre mani, siamo ancora avanti, non dobbiamo fasciarci la testa dopo questa sconfitta, dobbiamo lavorare, dobbiamo andare avanti, poi con la Croazia sicuramente avremo da fare ma riusciremo a portare a casa il risultato.
Mollare mai, perché siamo italiani, per cui non si molla mai.
Ragazzi, abbiamo preso una ripassata storica, altro che 1-0, autogol, Calafiori, calcoli sulla classifica che peraltro erano attualissimi, come dimostra quello che è successo ieri e quello che succederà lunedì sera, quando in contemporanea noi giocheremo contro la Croazia con due risultati su tre a disposizione e l'Albania giocherà credo con i resti della Spagna, ma vedremo perché c'è tempo. Allora, 800 24 00 24 il numero verde, da adesso telefoni aperti perché facciamo un processone tutti insieme per un'ora, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp anche vocali. Vi ricordo che potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Se lo fate, vedete Luca Serafini. Ciao Luca.
Buongiorno. Avete rovinato anche l'ultimo mito che era videoclip di Radio Star. Io speravo per una volta che non mi vedessero e sentissero solo la voce. Invece.
Sì, testimonio che era salito senza giacca, o meglio, la giacca l'aveva lasciata da un'altra
occhiali
parte.
Occhiali da sole,
insomma, era in piena estate.
Da spiaggia.
Pierluigi Pardo, ciao.
Eccolo qua.
Perché ho visto un post di Luca Serafini per mandare un grande abbraccio a Marco Nosotti che ha avuto un grave lutto e gli vogliamo tutti bene, è una persona meravigliosa, non mi stanco mai di sottolineare che persona fantastica sia e quanto gli vogliamo bene tutti.
Mi associo, penso, con grande affetto,
condiviso proprio, il noso è magico, è una cosa impressionante.
Filippo Maria Ricci, ciao.
Buon pomeriggio.
Ti risparmio il messaggino velenoso che mi ha mandato ieri sera Cruciani a metà del secondo tempo, quando mi ha scritto: ecco, Filippo Maria Ricci ha detto che quelli della Spagna non ci credevano, faccine al seguito.
È così, però. Vuoi dire? Cioè, qui, ragazzi, io vivo qua. Adesso sono a Düsseldorf, però io vivo a Madrid. In questi due giorni io sono stato chiamato a ripetizione da televisione e radio spagnole ed era sempre la stessa cosa. Ah, voi italiani siete sempre i soliti furbi, no? Fate le vittime e poi vedete che poi dopo ce la mettete in quel posto perché così è. Questo era, vuol dire, non è che io, cioè non ci credevano loro. Se voi andate a vedere la conferenza stampa di De La Fuente l'altro giorno, dice: siamo poco valorizzati. E Fabián Ruiz dice: dovete trattarci meglio, perché non ci credeva nessuno in Spagna. Io vi racconto quello, faccio questo mestiere qua, vi racconto quello che è, poi se voi volete
secondo me facevano finta, secondo me facevano la tattica del morto di Ancelotti,
ma non è così, non ci credevano, gli abbiamo dato noi un sacco di vita, voglio dire, perché adesso che Spalletti mi venga a dire che è una questione di condizione fisica, ma quale condizione fisica? Giocano come noi, hanno giocato lo stesso giorno nostro, però la Spagna viveva in questa situazione. Io vedi, più di questo, se poi non ci volete credere, appunto, o Cruciani vede fantasmi, va bene, però
io ci credo, Filippo. Ciao Luca Serafini,
ciao
profondamente, Luca, perché conosco molto bene gli spagnoli e la Spagna, e perché lo scenario che ci hai raccontato tu è assolutamente credibile. Segue un po' le parole in conferenza stampa di Spalletti, che oggi ci sembrano estremamente presuntuose, ma lui diceva: non vi dipingete più bravi, più belli di quello che siete, e di fronte all'Italia che è marpiona già 3 anni fa con la Spagna, l'abbiamo costretta ai rigori, secondo me era anche leggermente più forte, una bambola come quella di ieri non se l'aspettava nessuno,
no.
Ed era più normale che fosse la Spagna a temere uno scherzetto, perché l'Italia di solito queste partite le interpreta meglio. Quindi ci sta, io onestamente una bambola come quella di ieri non l'avrei mai pensato.
Ma nessuno in Spagna, ma nemmeno nemmeno il re, non lo so, cioè Felipe non se l'aspettava.
Neanche noi nel nostro piccolo, Pierre. Poi da qui partiamo per capire quali possono essere le ragioni, soprattutto
non
come ne veniamo fuori.
Una bambola, temevo che la Spagna potesse vincere, ma non in questo modo. È stata veramente una prestazione sconcertante, e le analisi col senno di poi sono sempre lasciano il tempo che trovano, perché le cose bisognerebbe dirle prima e avere il coraggio di dirle prima, quindi è chiaro che col senno di poi ti viene da pensare che forse la potevi approcciare in maniera un po' diversa, che potevi avere magari un marcatore in più, che potevi avere degli esterni, penso a Darmian, anche eventualmente da Braccetto, di cose, però lo dico perché detesto quelli che parlano dopo, quindi
qualcosina avevi detto anche prima, bisogna darti credito, ieri eri tra i sostenitori che bisognasse fare qualcosina di diverso senza stravolgere, però invece Spalletti ha fatto una scelta diversa,
sì, però
poi in realtà,
io,
a parte Donnarumma, non ha funzionato nulla.
Esatto, e quindi quando ci sono partite come queste io faccio molta fatica a capire quali mosse, quali pedine avresti potuto spostare, cioè perché una debacle collettiva, cioè ragazzi, la Spagna ha giocato bene, per carità di Dio, ma l'Italia non ha fatto 2 passaggi di fila, non riusciva a superare la metà campo, a un certo punto non riusciva a superare neanche la trequarti difensiva, cioè è stata un blackout totale. Quindi l'esperienza mi insegna, da spettatore, che tu puoi cambiare quello che te pare, puoi mettere Darmian al posto di Lorenzo, puoi fare però quando c'è una confusione, una paura, una soggezione come quella che ha sofferto l'Italia, ha detto bene, credo, non so se Filippo o Pierre, abbiamo esaltato noi i loro meriti. Al di là, secondo me non è questa il divario che c'è fra la Spagna e l'Italia,
no.
Non è questo. Ieri è sembrato veramente Brasile Riccione la partita,
senza ricorrere alla solita frase che il calcio è semplice. In generale, se sei in grado di giocartela alla pari, puoi giocartela in un modo, se accetti un'inferiorità, allora puoi giocare sulla copertura di alcune zone, sulla densità. Questo è Diego, dovete sapere, quando il semaforo è rosso lui dice no, e quando invece adesso è verde, vai Diego, e questo I è un sì, perché il semaforo è verde. Se volete noi volendo possiamo anche incidere, cioè ve lo posso anche prestare a piccolissime dosi, perché lo amo molto, però ecco, quindi se sentirete non è colpa mia, ma ci avete proprio il quadro dei semafori,
è il
della
tuo
capitale,
autovelox incorporato,
è il mio autovelox personale, ed è un autovelox bellissimo, ma... allora no, capito, quindi cioè, secondo me è chiaro che col senno di poi siamo bravi tutti, è ovvio che per come è andata la partita ti metti a 3 dietro, no? Però ti ripeto, è un ragionamento veramente che faccio, lo ribadisco, lo faccio senza imputare nulla a Spalletti, per il quale ho una
però il tema un pochino
un
oggi si può aprire adesso senza esagerare,
si può aprire,
perché
sì,
se,
si
non
può aprire,
funziona nulla, se non funziona nulla a parte
no,
il però portiere
venivamo da una partita che ci aveva comunque dato delle buone sensazioni, veniamo da un ragionamento complessivo che riguarda anche le nostre nazionali giovanili e il nostro movimento calcistico italiano, un ragionamento che ci piace, mi piace personalmente, cioè l'idea che proviamo a giocare a pallone dall'under 17 che ha vinto l'europeo col Portogallo all'under 19, allenatori del lato destro della classifica che giocano a pallone, cioè l'Italia sta cambiando da questo punto di vista e quindi voglio dire non, adesso non è che siccome ho perso una partita dobbiamo dire questa strada fa schifo, è chiaro che pragmaticamente per come è andata probabilmente se te la giocavi alla Mourinho tanto per capirci
magari finiva meglio
il pallone, magari potevi
noi ci troviamo chance. Ogni tanto un po' smarriti tra una parte di narrativa che racconta di società indebitate, di amministrazione molto allegra, di società che falliscono, di società che retrocedono, che non si possono iscrivere, dall'altra parte hai squadre e società che arrivano nelle finali delle coppe europee, che arrivano in Champions, in semifinale, che si comportano bene a livello internazionale, e una nazionale fino a prova contraria campione d'Europa in carica, e questo ci allontana un po' secondo me dalla realtà, che non sta esattamente nel mezzo. Ci sono dei meriti indiscutibili delle squadre come la Roma, l'Atalanta, il Milan, l'Inter, che hanno fatto un cammino europeo negli ultimi 3 anni, anche la Fiorentina,
sì, che la stanno prendendo sul serio, anche
sì, bravo, che giocano con le squadre vere, però dall'altra parte, ripeto, c'è un mondo, come sappiamo, finanziario scassato nel calcio. Per esempio l'under 17 che giustamente citava Pier, noi facciamo il processo ai settori giovanili da 20 anni, perché questo, perché ci sono gli stranieri, perché non arrivano questi, perché non insegnano questo ma la tattica, eppure invece poi abbiamo dei risultati eclatanti. Il Milan è arrivato,
sì,
con la sua squadra in finale,
ci perdiamo nel passo successivo,
esatto,
che
esatto,
è quello, Filippo, che invece agli spagnoli riesce bene, poi scopri che Nico Williams, che ieri ha devastato la fascia, gioca nell'Athletic Bilbao, la mia madre,
che non è così, lui non è abitualmente, ieri sera sembrava Jair, ma non è così,
esatto,
così.
Una cosa esatto, vi racconto una cosa che secondo me è abbastanza indicativa di quello che è successo ieri. Io mercoledì ho intervistato Nico Williams, ok, lui mi racconta, dice Italia Albania l'abbiamo vista tutti insieme e qua i compagni mi dicevano dice vedrai che farai una fatica matta con Di Lorenzo, è fortissimo, è intenso, ti starà addosso, no? Ti butta giù e cose, cioè questo sono i giocatori della Spagna che parlano a Nico Williams, e lui dice a me, mi dice no, infatti sono preoccupato, però, e poi conclude dicendo io comunque lo attaccherò, io proverò a dribblarlo e cercherò di farlo saltare e se non mi riesce ci riproverò. Questa è lì, però i giocatori della Spagna dipingevano Di Lorenzo, attenzione, giocatore del Napoli, campione d'Italia, non esattamente,
no, ma Di Lorenzo non è quello di ieri sera, sarebbe offensivo,
no,
pensare.
Appunto, dico, esatto, no, però dico, i giocatori della Spagna avevano un rispetto e gli dicevano guarda che non vai da nessuno, a Nico Williams dicevano con Di Lorenzo non ne prendi una. Gliel'hanno detto loro, cioè questo, sai, quando dice, e non è che me l'ha raccontato lui, e poi ieri sera invece il poveretto è naufragato e questo gli faceva un dribbling dopo l'altro e sembrava Garrincha. Però Nico Williams non è Garrincha, cioè,
sì,
bisogna anche, cioè, io non so cosa è successo ieri, cioè, allora, Fabian Ruiz cos'era? Tra Cross e De Bruyne sembrava, cioè, vuol dire, cos'era ieri sera?
Ma se facciamo allora passare la spiegazione che non è tutto vero quello che abbiamo visto e può essere una fortuna, significa che dobbiamo stare un po' più sereni in vista di lunedì sera. Io sono molto preoccupato in vista della Croazia.
Senti, io adesso faccio il Filippo Maria Ricci di Italia Albania, scusa, Italia Croazia. La Croazia è francamente una delle peggiori nazionali che ho visto della prima o seconda fascia, come vi pare a voi.
La Croazia ha tirato 6-7 volte in porta con la Spagna.
Sono perfettamente d'accordo, però mi ha dato una sensazione di pochezza nelle due partite, anche con l'Albania, non come l'Italia ieri, è vero, però a me sembra che la Croazia sia quella che abbiamo visto, che ha dei lampi di classe, che ha qualche rantolo, qualche sussulto, però che si stia sbriciolando. Adesso, ripeto, faccio lo spaccone, credo che se l'Italia rifarà una partita stile con l'Albania, almeno la pareggia e passa al turno. Questa era la mia idea.
No, oggi ero in aereo con Cristiano Lucarelli, più molte altre persone, c'era il mondo, quell'aereo era completamente pieno e quindi facciamo due chiacchiere, lì il rischio vero è il rischio insito in ogni situazione in cui hai due risultati su tre, no? E quindi è una partita trappola, su questo io posso essere d'accordo, però che la Croazia fin qui sia stata deludente e soprattutto lo ribadisco, non voglio fare il naif, poi dopo tu e Cruciani mi rompete le palle, cioè se perdi due partite su tre,
no,
vai a casa,
no, puoi anche stare dentro,
con affetto,
sono le regole, non facciamo i superiori, puoi star dentro anche perdendo due partite se arrivi terzo,
se arrivi terzo,
se le regole sono queste,
però io quello che ti voglio dire è che, cioè, io vorrei vedere una squadra capace di giocarsi e sono convinto che se passiamo il turno poi noi saremo una squadra capace di correggere gli errori di ieri sera, poi magari usciremo ugualmente. Ma io non sono negativo, non sono pessimista in assoluto, spero che la partita di ieri sia una lezione da portare a casa che possa provocare una scossa, questo è il mio punto di vista. Dico in generale che se tu oggi, con tutto il rispetto per la Croazia, per qualche giocatore sicuramente capace del colpo ad effetto, perché insomma Modric è un giocatore di un certo tipo, Perisic è un giocatore di un certo tipo, Pasalic è un giocatore di un certo tipo, però voglio dire,
quello che è tra le tante cose che ha l'Inter in più del Milan in questi anni, lo si vede nel derby in particolare, ha il filo elettrico dell'italianità, cioè cominciano il derby e l'Inter dopo 10 secondi già comincia a prendere a sportellate il Milan. Nella nazionale si è visto soprattutto nella prima partita con l'Albania, gli interisti hanno scatenato questa elettricità, Frattesi, Barella in particolare, Di Marco, Bastoni, lo hanno fatto e tra l'altro hanno segnato due di loro. Ieri un po' questo filo elettrico
c'è stato
un blackout, ce l'hanno avuto loro quattro, perché noi giustamente processiamo Di Lorenzo perché ha fatto apparire Williams come un fenomeno, due volte Leao, ma in realtà l'Italia, la squadra, non è mai riuscita a uscire, non è mai riuscita a imbroccare due passaggi, e qui ci sono in mezzo Frattesi nel primo tempo, era poverino,
ampiamente in difficoltà. Ragazzi, abbiamo la posizione singola, quindi 30 secondi, poi torniamo, ripartiamo da qui. Vi aspetto anche al telefono 800 24 00 24.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
L'Italia è sempre l'Italia, non posso dire nulla perché magari ci incontriamo più avanti e sempre li troviamo. Penso che l'Italia non vuole giocare contro Spagna, ma anche gli spagnoli non è quello che noi preferiamo, ma avete grandissimi giocatori di livello mondiale, quindi siamo molto contenti.
Questo Morata, che è sempre molto carino con noi italiani, ieri sera secondo me è un pochino... Secondo me loro avrebbero anche voglia di rivederci ai quarti di finale o in semifinale, non so adesso, al di là del tabellone come possa mai svilupparsi in una seconda fase.
Beh, secondo me non pensano che potrebbero ritrovare l'Italia nel giro di 10-15 giorni nelle condizioni di ieri.
No, però io guardavo ieri mentre scrivevo, dopo l'Europeo 11 partite abbiamo fatto con nazionali di primo livello, tra cui due, questa era la terza, con la Spagna. Ne abbiamo vinte tre e le altre le abbiamo quasi tutte perse, e alcune le abbiamo perse male, abbiamo beccati 5 dalla Germania, insomma tante volte abbiamo fatto fatica a stare in campo, perché la Spagna dovrebbe avere paura di noi, soprattutto dopo ieri sera.
Sia questo lo sappiamo da tempo, cioè noi abbiamo avuto per anni centravanti e a punta di diamante Immobile, che nella Lazio faceva sfracelli e nell'Italia non la beccava mai. Se non ci fosse stato Chiesa, una difesa granitica tre anni fa, finiva uguale, perché poi la parte noi avevamo Pessina e Locatelli a centrocampo tre anni fa, che non sono più neanche in nazionale, quindi che ci manchi un po' di materiale lo sapevamo anche prima. Io avevo pensato, sperato, creduto che lo Scamacca della prima partita in crescita esponenziale ci desse una mano,
di più.
Però ieri, ripeto, ieri è stato un blackout collettivo.
Faccio girare questa domanda a tutti, parto da Pier, poi Filippo. Contro la Croazia Scamacca o Retegui? Perché poi noi italiani siamo specialisti in questo, quindi è andato tutto male, cambiamoli tutti, no?
Io preferisco sempre Scamacca, sinceramente, credo che ieri, poi che Scamacca debba fare di più, per me non è il massimo responsabile perché veramente non gli ha tirato mezzo pallone, quei pochi palloni che gli sono arrivati se li è giocati male, e poi probabilmente dal punto di vista del contributo può fare qualcosa di più, deve fare qualcosa di più, però andrei ancora su Scamacca. E sul discorso della Spagna, secondo me un fondo di verità c'è. Adesso vi dico questo, cioè la Spagna ha battuto la Croazia senza brillare e ha vinto 3-0, ha battuto con noi una partita che il risultato giusto doveva essere 4-0, ha vinto 1-0 su autogol. Cioè secondo me questa cosa possiamo pensare che sia una casualità, e forse lo è, però il portiere, per dirti, Donnarumma fa parte della questione, per esempio, della partita.
Sì.
La Spagna di ieri
pensa che ho sentito tantissimi amici dire che doveva giocare Vicario in nazionale.
Vabbè, ma questo è un tema che abbiamo affrontato qualche giorno fa, pure su questo ci sono registrazioni. C'è chi discute Donnarumma, secondo me che Donnarumma abbia fatto, poi c'è Luca Serafini, quale rossonero, quindi Donnarumma secondo me ha fatto, ma l'ho detto mille volte in questa emissione radiofonica, come direbbe Cruciani, che ha fatto una scelta a un certo punto della sua carriera che gli ha creato sicuramente, gli ha dato delle opportunità, perché Paris Saint Germain è un grandissimo club, però è stata una strada complessa anche dal punto di vista della comunicazione, che per un giocatore così giovane in certi momenti secondo me gli ha complicato il percorso, perché si è trovato in delle situazioni scomode, e quando ha fatto qualche errore, gli errori ci stanno anche per i grandi portieri come lui,
sì,
questa cosa
nessuno
ha fatto
gli ha
notizia,
fatto sconti, certo.
Però se discutiamo Donnarumma, voglio dire, cioè,
Donnarumma non lo discuto,
dei pochi dei
però
pochi giocatori
discusso
di livello veramente mondiale. Sì, ma
è stato discusso. Non dico al bar, al bar dello sport, nel senso, è stato discusso da tanti. Quanti ne cambieresti tu, Filippo? Ti abbiamo recuperato contro la Croazia. Noi partiamo da Retegui, Scamacca, insomma, sai che poi è un gioco molto italico, vuol dire buttiamo via tutti.
No, allora, noi sapevamo che Scamacca arrivava a questo europeo con un'incognita, perché può essere un grandissimo giocatore. Un altro, per esempio, ecco, qua alla Cadena Ser, la radio spagnola dove intervengo io, adorano Scamacca. Sono convinti sia un grandissimo giocatore. Allora, ci deve credere secondo me un pochino più lui, cioè io tra Scamacca e Retegui insisterei con Scamacca, però dipende che versione di Scamacca riusciamo a vedere.
Lui ha fisico, ha mezzi, ha tecnica, però non è un caso che quelli che lo hanno bacchettato di più quest'anno siano stati i suoi due allenatori, Gasperini e Spalletti.
Anche se sì, secondo me ieri è in linea di massima incolpevole, tra i meno colpevoli, perché se poi una palla non arriva sulla tre quarti non arriva.
Assolutamente.
Io non cambierei tanto a livello di uomini, e il problema è la mentalità. Ieri la squadra è sparita, poveretta, sì, cioè, sì. La squadra si è sciolta, però non è che improvvisamente sono tutti impresentabili, per cui per me non ci sono grandi cambiamenti. Bisogna vedere a livello psicologico Di Lorenzo come sta, quello sicuramente, perché ha preso una ripassata importante, però in generale la squadra è questa, cioè, era la stessa squadra dell'Albania che ha fatto un primo tempo meraviglioso, per cui bisogna vedere come reagiscono a livello psicologico.
Io penso che Spalletti sia propenso a rimettere questi per responsabilizzare, cioè tocca a voi riscattare la
squadra. Uscite voi dal buco. A proposito di mettere, Filippo, poi ti saluto, così ci riannodiamo anche sul meraviglioso dibattito di ieri, che in parte è stato premonitore. Oggi la parola biscottone è sbarcata sulla Gazzetta dello Sport ufficialmente. Lunedì gli amici spagnoli come se la giocano con l'Albania?
No, giocheranno tutte le riserve sicuramente, per me cambia 8-9 uomini, però c'è una differenza, Giovanni, tu ricordi spesso il 2004, però nel 2004 qualsiasi cosa avesse fatto l'Italia dipendeva da altri. Stavolta l'Italia dipende da se stessa, non si può utilizzare la parola biscotto, perché l'Italia dipende da se stessa, cioè con un pareggio e una vittoria l'Italia passa, mentre nel 2004 l'Italia poteva fare qualsiasi cosa, facevano il pareggio, uscivano.
Però
quindi
preferiremmo avere sotto la rete tesa di un pareggino, di una vittoria della Spagna,
però,
come nelle cose.
Giovanni, le condizioni sono diverse. Allora, la Spagna giocherà con tutte le riserve, ovviamente, a cominciare da Rodri, che ha rimediato il secondo cartellino, si è fatto, no, si è pulito e se ne, diciamo, si è fatto squalificare. Però chi viene, chi entra, ha bisogno di farsi vedere, perché questa comunque è una squadra in costruzione, c'è ancora spazio per dei cambiamenti, dei movimenti. Cioè Cucurella era una sorpresa, perché doveva giocare Grimaldo, e adesso Cucurella è diventato Roberto Carlos. Allora sicuramente Grimaldo vorrà dimostrare qualcosa,
sì, ripensi
chi entra,
il posto.
Entra, quindi, vuole vincere, vuole giocarsela. Poi però ti dico, ribadisco, l'Italia
la sintesi
il suo,
è che,
futuro nelle sue mani.
Che dobbiamo dormire, ma vigili, tanto per capirci, perché non.
Ma sì, però no, ma più che dormire dobbiamo stare svegli e battere la Croazia o pareggiare con la Croazia. Dipendiamo da noi stessi. Cioè, no, lasciamo stare gli altri, lasciamo stare la Spagna, pensiamo
sì,
a noi.
Sì, però tu diglielo, cioè, agli amici spagnoli, che noi ci teniamo.
Poi chiudo
ma
una cosa.
Ma quale potrebbe essere il biscottone?
No, il biscottone che magari gli spagnoli si accorgono che se perdono ci danno una spinta. Pintarella da andare fuori e quindi
vi ho perso
e quindi
posso
no,
dire una
Pier,
cosa,
non
posso
puoi perché siamo cosa, no, sì, perché no, siamo in ritardo la sulla
dico,
no Pier, scusami, siamo enormemente in ritardo, metti giù, siamo enormemente in ritardo sulla sulla borsa. Adesso saluto quindi Filippo Maria Ricci, ciao Phil.
Ciao ragazzi,
facciamo la borsa, siamo in ritardo, chiediamo scusa, poi ripartiamo, da dobbiamo pensare a giocare. Ci sono anche Luigi da Roma, Edoardo da Bergamo, andiamo anche in Germania dal nostro Dario Ricci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Noi abbiamo probabilmente recuperato male su quello che era la pesantezza a livello di importanza del torneo. C'è stata troppa differenza da un punto di vista di brillantezza. Quella è la base di tutto. Se non hai la stessa gamba degli altri, poi le scelte non le puoi fare con la stessa velocità, con gli stessi tempi di reazione.
Allora, questo Spalletti ancora a proposito della gamba e della brillantezza, in attesa di Dario Ricci. Allora, chiudiamo il discorso su quello che ci attende lunedì contro la Croazia, mentre i resti della Spagna giocheranno contemporaneamente contro l'Albania. Vai Pier.
No, io insomma, la Spagna, ricordiamo fra l'altro che nel 2012 vinse una partita dove poteva fare il biscotto, la vinse, fra l'altro contro la Croazia, e noi abbiamo passato il turno, noi giocavamo contro l'Irlanda, insomma, cioè, questa roba, questa evocazione dei biscotti, sai che non mi piace anche proprio a livello proprio di filosofia e di pensiero. Fra l'altro, avrei fatto tutti i conteggi, secondo me ci sono ottime probabilità anche con tre punti di arrivare tra le prime quattro, perché ci sono già un paio di gironi, adesso bisognerà ovviamente aspettare la fine della seconda giornata. Sì, c'è un girone,
sì,
c'è un girone,
ma
dove
il nostro problema è che rischiamo di passare direttamente al quarto di posto,
No, io infatti ti dico, in caso anche di sconfitta con la Croazia, se l'Albania non dovesse battere la Spagna, ci sono buone probabilità di passare in maniera non particolarmente gloriosa, ma di passare il turno. Detto questo, io ti ripeto, insomma, abbiamo due risultati su tre contro la Croazia, cioè si arriva anche a un momento in cui poi secondo me te la devi meritare, cioè
non scherziamo, ma quale biscotto, devi battere, non devi perdere con la Croazia, che onestamente è sembrata veramente dimessa. Se non sei capace di pareggiare o di battere contro questa Croazia, che è decisamente la versione più scalcinata degli ultimi anni, sono arrivati come età tanti giocatori,
è consumata,
tu sei giovane, sei fresco, sei elettrico, devi tornare ad avere la verve che hai avuto con l'Albania per un'ora, e la Croazia la elimini e vai avanti tu, insomma, dai, se no è giusto che te ne vai a casa.
Allora, 800 24 00 24, Luigi da Roma.
Sì, buonasera, grazie
a te. Vai.
Dell'opportunità. Beh, volevo Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Spalletti. Lo state denigrando in un modo spaventoso. È una partita negativa. Prostrarci. Sono ragazzi, sono giovani, devono integrarsi. Cioè, non hanno fatto un tiro in porta. Sono d'accordo con voi. Ma ne parliamo poi martedì, ragazzi. A quel signore dalla Spagna, lì, quel giornalista dalla Spagna, sì, tanto denigratorio.
Ma che denigrato? Hai capito male, però, Luigi, perdonami. Sì.
Di incentivarli ancora di più. Ne riparleremo martedì.
Però, guarda.
Sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Spalletti. È stata una prestazione negativa anche da un punto di vista atletico, ma ci può stare.
Sì, ma quella è però, Luigi, la parte sorprendente. Sì, sono ragazzi, ma sono ragazzi anche quegli altri della Spagna. E semplicemente quello che diceva Filippo Maria Ricci, perfettamente aveva ragione, è che sono ragazzi che hanno giocato lo stesso giorno nostro, la prima partita, che avevano lo stesso peso, la stessa fatica. Quindi,
scusa, Luigi, ma noi stiamo parlando dell'Italia alle 14 e abbiamo parlato di un blackout, di una incapacità di uscire con due passaggi di fila, di Scamacca, del filo elettrico degli interisti, addirittura ho scoperto e mi ha divertito del dualismo tra Vicario e Donnarumma. Abbiamo parlato di tutto tranne che di Spalletti. Spalletti, quelli che aveva convocato e quelli che può far giocare, fa giocare. Quindi, cioè, poi dopo si potrà scorticare se viene eliminato, ma noi qui oggi in tre quarti d'ora Spalletti non l'abbiamo neanche nominato.
Possiamo fare. Edoardo da Bergamo, vai Edoardo.
Sì, buongiorno, innanzitutto volevo farvi complimenti.
Grazie.
Per la trasmissione. Io volevo parlare di Spalletti, innanzitutto voglio dirvi che sono interista e poi capirete il perché. Allora, il tanto osannato Spalletti, che in questi mesi l'hanno osannato, io voglio ricordare che 5 anni fa all'Inter è stato mandato, io avevo l'abbonamento dell'Inter, gli ultimi mesi non sono più andato a vedere la partita perché venivo via schifato dal non gioco di questo allenatore.
Io ricordo, Edoardo, che lui aveva problemi non da poco
di dare gioco. È un palancaio, perché è stato lì 2 anni, anche se gli avevano offerto un anno di contratto per prendere i soldi, e quando è andato via dal Napoli,
però Edoardo, perdonami,
pagare una penale
perdonami, la fase finale della carriera di Spalletti all'Inter è discutissima, nel senso che lui stesso ha avuto qualcosa da dire, perché ha raggiunto tutti gli obiettivi, fu salutato per far posto a Conte per scelta di Marotta, dopodiché mi sembra che l'etichetta di uno che non sa far giocare a calcio sia abbastanza lontana da chi, ad esempio, un anno fa, non chissà quando, ha regalato uno scudetto straordinario.
Edoardo,
a Napoli
15 mesi fa, in marzo, Simone Inzaghi era sul trampolino della nave dei pirati, legato e bendato, pronto a essere spinto ai coccodrilli dai tifosi e probabilmente anche dalla società. Poi c'è stato il riscatto. Quest'anno in giro vanno degli allenatori e company al Bayern Monaco, Maresca, al Chelsea, che non hanno pedigree. Cioè, la storia degli allenatori cambia. Pioli arriva al Milan come un traghettatore più umile di Caronte
e resta 5
anni. Fa quello che fa. Cioè, perché bisogna sparare così? Palancaio, chi è che di noi non è palancaio?
No, ma poi non è il primo allenatore, no Pier? Poi ti saluto che esonerato rimane, insomma, busta paga.
No, infatti palancaio mi dà proprio fastidio, scusate, perché se uno firma un contratto, innanzitutto non c'è una pistola puntata alla tempia, e poi Spalletti è stato un allenatore che ha contribuito alla crescita dell'Inter di questi anni, e secondo me un interista che non lo riconosce sbaglia.
Non ci sarebbe stato Conte senza Spalletti.
Poi l'Inter ha scelto Conte perché Conte chiaramente ha un appeal, ce l'ha oggi a Napoli, ce l'aveva prima la Juve, ce l'ha avuto all'Inter, ha un appeal di un certo tipo, e quindi legittimamente ha fatto questa scelta che ha funzionato. Però che Spalletti sia un grande allenatore, questo è indiscutibile. E sul discorso che faceva prima Luca, io sono forse l'unico che ha parlato un pochino di Spalletti, ma con una un punto di vista che è chiaramente quello di un'analisi fatta ex post,
sì,
sempre
sì.
piuttosto complicata.
Dopo una serata come quella di ieri, che si dicano due cose anche su come è stata organizzata la squadra, io credo si possa fare senza che si offenda nessuno, credo nemmeno Spalletti, nel senso che
Non vorrei sembrare monotematico, però il Milan di questi quattro anni, nelle due partite contro la Roma, che da tre anni in campionato arriva dietro di 20 punti, puoi parlare della notte finché ti pare, ma gli 11 addormentati nel bosco che sono andati in campo per due partite sono stati giocatori.
Ciao Pier. Ciao.
Era sceso Diego, quindi forse ecco, c'era. È sceso adesso a casa. Quindi volendo, qualche minuto tranquillo.
Adesso veriamo su Nick Melli. Prima però fammi parlare con Dario Ricci. Dario.
Ciao ragazzi.
Ciao. Se ci racconti il giorno dopo.
Pronto, scusami.
Sì, se ci racconti il giorno dopo.
Il giorno dopo è stato subito un giorno in campo, perché alle mezzogiorno Italia in campo con Spalletti a dirigere l'allenamento, e si sono visti anche chiaramente spazio a chi ieri non aveva giocato, ma comunque si insiste e si continua a giocare con la difesa a 4, il 4-2-3-1, ho provato Darmian a sinistra, questo un po' ha fatto rizzare le antenne un po' a noi che stavamo sulla tribunetta dell'Heidelberg Stadion, perché chiaramente insistendo su questo modulo alcune cose non stanno funzionando e tutte l'ha evidenziate la Spagna. Correttivi possono esserci chiaramente, come ha preannunciato lo stesso Spalletti, allora probabilmente si... perché non ipotizzare anche questi cambi che sarebbero abbastanza clamorosi, no? Un Darmian che è più funzionale ad una difesa a 4 rispetto a un Di Marco che pure invece è assolutamente un punto di forza. Insomma, qua il dilemma è sia sugli uomini sia anche sul modulo, perché onestamente ci si interroga sul fatto che tutto sommato, soprattutto l'ossatura Inter, tanto bene fa col 3-5-2, sembra una coperta un po' tirata un po' troppo bruscamente, quella di riconvertire questa mentalità
con
questo
la difesa
tipo di
4
gioco,
e tutto il resto
con la difesa a 4, sì, quindi questo è però insomma il segnale è forte, perché chiaramente si è tornati subito in campo, fischietto in bocca, under 17 del Borussia Dortmund di fronte, come negli allenamenti un pochino più probanti, però gli Inter sono tantissimi.
Ti faccio questa domanda, visto che abbiamo sentito in un paio di passaggi Spalletti parlare della brillantezza della gamba, della condizione fisica e della fatica. Da quello che hai capito, nelle prossime ore ci sarà qualche test particolare, perché lunedì è in fondo dopo l'angolo e ci mancherebbe arrivare con una squadra, se questa è stata parte del problema, ancora con problemi di brillantezza e di condizione fisica.
Allora, in realtà qua, parlando anche con i colleghi, questo tema della brillantezza e della condizione fisica è deflagrato ieri, dopo quella prestazione, perché in questi giorni, anche nelle conferenze stampa ufficiali, dialogando anche, non era nell'agenda. No, quindi questo è un po' un elemento a sorpresa che chiaramente è anche quello su cui, come giustamente sottolinea, è il più complicato su cui intervenire, no? Perché insomma, per recuperare uno stato di forma possono non bastare 3-4 giorni, ma magari serve un ciclo di lavoro sicuramente più lungo. Sicuramente anche su questo.
Anche perché, Dario, prego. Negli ultimi 10 minuti, per assurdo, della partita, sì, è stato l'unico momento in cui siamo andati su, abbiamo fatto girare un po' la palla, è una squadra che non è in condizione, e in quella situazione psicologica, negli ultimi 10 minuti non avrebbe avuto neanche la forza di fare quello. Secondo me è proprio un problema, stato ieri sera è stato un problema molto psicologico, molto di avvicinamento e di interpretazione sbagliata della partita.
Sì, credo che inevitabilmente nel rapporto che c'è tra squadra e allenatore, il tecnico offre pure una sponda, no? Alla squadra, perché d'altra parte se tu giustamente sovraccarichi l'aspetto emotivo, mentale, vai sul confronto con gli altri, cioè, nel senso, tu hai avuto paura della Spagna.
Sì, tutto rischi tutto, di evidenziare un problema che si ripercuote poi anche nei giorni successivi, e noi non abbiamo la possibilità da qui a lunedì di crearci dei pesi ulteriori rispetto a quelli che avremo, perché rimarrà comunque una partita da dentro fuori. Dario, ciao, ci sentiamo domenica.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie. Ciao. Grazie Dario Ricci. Traffico, torniamo subito.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Prendiamo 5 minuti uscendo dall'europeo, ricordando che alle 15 c'è Slovacchia-Ucraina, alle 18 Polonia-Austria, alle 21 Olanda-Francia. Questo è il menu della giornata di oggi all'europeo. Ci prendiamo 5 minuti per l'altra grande notizia di giornata: la separazione tra Nick Melli e l'Olimpia. Roberto De Ponti, ciao.
Buongiorno, ciao, ciao.
Ciao. Oggi sul Corriere della Sera hai scritto: questione di soldi, ma non solo.
Sì, diciamo che ho la sensazione che sia un divorzio che parte da molto lontano, esattamente da quando Milano l'anno scorso ha ingaggiato Mirotić all'ultimo momento, perché sono saltati un po' di equilibri e soprattutto Mirotić andava a ricoprire il ruolo che sarebbe toccato a Melli di diritto, e questo poi ha comportato tutta una serie di aggiustamenti, di litigi, di piccoli dispetti. È una gestione del rinnovo del contratto che è stata gestita malissimo, secondo me, sia dalla società sia dal giocatore. Il risultato è che si è arrivati all'ultimo momento a dire, con Melli che aspettava e pretendeva di avere determinate garanzie, e Milano che ha fatto, o meglio Messina, ha fatto la scelta che dal punto di vista tecnico era la più semplice, cioè togliere un doppione importante e di peso all'interno dello spogliatoio. E quindi
sì, l'effetto è stato un mezzo tsunami sul mondo del basket milanese. Ora io capisco che poi ieri è stata la serata di Italia-Spagna e quindi giustamente c'è un peso comunicativo diverso, ma la notizia di questa scelta quasi unilaterale mi viene da capire è stato qualcosa che a effetto domino ti porta a immaginare che sia una specie di all-in di Messina.
Perché avevamo letto che invece sembrava possibile un rinnovo nelle ultime ore, giusto?
Sì, esatto. Io credo, da quello che so, che nelle ultime ore il procuratore di Melli aveva fatto dei passi avanti, nel senso incontriamoci a metà strada sui quattrini e troviamo una soluzione, ma Messina aveva già preso la decisione finale dicendo: abbiamo aspettato per mesi e adesso decidiamo noi. Tra l'altro il comunicato, se ci si fa caso, è anche un po' perfido come tempi, perché fa sì che adesso Melli, che troverà ovviamente un'altra squadra, però non può più andare a chiedere soldi al rialzo, perché ora prenderà i soldi che gli verranno offerti, perché non c'è più da ribattere a una controfferta milanese.
Sì, quindi è una specie di sgarbo, evidentemente l'ultimo di una storia che si era logorata. Che è andata anche oltre alle famose parole della proprietà, cioè che anche nel post scudetto aveva in qualche modo fatto sapere di ritenere Nick Melli una sorta di simbolo, no? Certo. Di questo ciclo di Milano, per questo ulteriormente sorprendente.
Lo penso anch'io che Melli in ogni caso era l'anima almeno difensiva, oltre che per leadership di questa squadra. Per questo la scelta di Messina, io ho scritto che è coraggiosa ma altrettanto rischiosa, perché poi se tra un anno i risultati non dovessero arrivare gli verrebbe rinfacciato, e non ha torto, che forse era meglio tenerselo Melli in una costruzione di una squadra che quest'anno ha avuto tante difficoltà in Europa e ha vinto lo scudetto perché si è ricompattata all'ultimo momento. Ecco.
Ma siamo di fronte a una sorta di rifondazione?
Quello sicuro. È partito Hall, partirà a quanto pare, cioè non verrà rinnovato il contratto a Napier, Melli ovviamente è una partenza importante, credo che vogliono molto svecchiare la squadra, infatti i giocatori che arriveranno sono Bolmaro è ventenne, il playmaker macedone Dimitrievic ne ha 23-24 mi sembra, anche Nebo è sotto i 30 anni, insomma la scelta è svecchiamo, Poi bisogna vedere, cioè Milano non è la società, non è la squadra che può dire facciamo un anno di transizione e vediamo che succede, cioè la stagione è vincente o perdente per definizione, non ci sono alternative. E quindi la scommessa è Melli serviva, io dico sì, Melli avrebbe dovuto forse, come dire, accettare un ruolo un po' meno da capitano, forse sì, anche se poi in realtà avrebbe comunque giocato i suoi tanti minuti in alternativa a Nebo che arriverà e a Miro che già c'è.
È stato importantissimo
soprattutto nell'ultima gara, quella dello scudetto. Abbiamo finito, ciao Roberto, grazie.
Ciao.
Grazie Roberto De Ponti, grazie anche a te Luca.
Grazie a voi, è stato molto divertente.
Torneremo a disturbarti, io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati weekend, domenica in diretta alle 17. Ciao.